La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Allora, eccoci qui. Siamo, come annunciato, alle 18.28 in collegamento telefonico con il nostro amico Marcello Gerardi. Bentornato, Marcello.
Bentrovato, Fabrizio. Ciao.
Allora, di che film parliamo oggi?
Parliamo di Piccolo Grande Uomo di Arthur Penn.
Benissimo, vai pure.
Allora, Piccolo Grande Uomo è un film effettivamente innovativo nella filmografia americana, che parlava dei nativi americani. È un film nuovo, più profondo di quello che possa sembrare una prima lettura, perché la sua, diciamo, narrazione sostanzialmente non è drammatica ma abbastanza picaresca. Sono le avventure di questo grande protagonista, questo vecchio di 121 anni, Jack Crabb, che racconta la sua vita e il suo rapporto con gli indiani. Perché è un film approfondito? Perché è, a differenza di Soldato Blu, per esempio, che pure è un ottimo film, ma che comunque affronta direttamente la tematica del massacro degli indiani, della violenza che appunto gli statunitensi, l'esercito faceva nei confronti dei nativi americani, in questo caso il film racconta le usanze, lo stile di vita, l'accoglienza che gli indiani avevano, attraverso le vicende di questo vecchio che racconta, l'unico, diciamo, sopravvissuto alla battaglia di Little Big Horn, in cui partecipò come guida, come scout. Ora, il film è assolutamente, dal punto di vista storico, romanzato, tant'è vero che è tratto da un romanzo omonimo, Piccolo Grande Uomo, di Thomas Berger, però diciamo che è verosimile nella ricostruzione di ambienti e di personaggi. La vicenda è molto semplice, insomma, praticamente un giornalista interessato alla ricostruzione storica della battaglia di Little Big Horn, la famosa sconfitta del generale Custer, chiede a questo anzianissimo signore che è in un ospizio, 121 anni, essendo stato un testimone, di raccontare questa battaglia e lui e raccontare insomma il rapporto con gli antichi indiani, e lui allora lo ferma e dice va bene, vuoi sapere, e gli racconta tutta la sua vita che si svolge, diciamo, in molte epoche e momenti diversi. Cioè lui scampa con la sorella a uno sterminio indiano all'inizio del film, viene però salvato da Ombra Silenziosa, un capo Cheyenne, viene portato al villaggio e viene accolto, pur essendo un bianco, in maniera quasi filiale, in particolare da Cotenna di Bisonte, che è il saggio anziano uomo, che era anche una specie di diciamo, se vogliamo, di medico, insomma, di sciamano. Allora, attraverso l'infanzia e l'adolescenza che passa in questa tribù, lui acquisisce doti di coraggio, pur essendo molto basso di statura, diciamo, interpretato da Dustin Hoffman, peraltro forse una delle sue migliori interpretazioni, diciamo, della sua carriera. Però viene, diciamo, subito notato per il suo coraggio e per diciamo, le qualità di guerriero, quindi riesce, diciamo, a essere amato in questa tribù, che lo accoglie come fosse uno di loro, però che non si oppone all'idea che lui possa tornare dai bianchi, perché a un certo punto gli viene proprio detto: dal momento che stanno scoppiando guerre con i bianchi, se tu vuoi tornare dal tuo popolo, noi non ci opporremo. In realtà le vicende sono varie: lui, per scampare a una battaglia in cui gli indiani vengono trucidati, praticamente dice a colui che lo sta per uccidere, al soldato: ah, io sono un bianco, e gli recita addirittura delle frasi, diciamo, delle poesie bianche,
per far capire che non sta, capire che lo sta imbrogliando,
che lo sta, appunto, e viene salvato, viene risparmiato. Allora, essendo vissuto in mezzo ai selvaggi, si prendono cura di loro un predicatore protestante e la moglie, che molto mal sopporta questo modo di affrontare la religione di questo predicatore, che è tutto puritano, molto ipocrita, molto falso, mentre lei ha una tendenza alla sessualità e alla trasgressione, sia pure nascosta, tant'è vero che fa delle avanze anche nei suoi confronti. E lui, attraverso questa donna, scopre, diciamo, essendo un adolescente, comunque la sessualità. Dopodiché varie vicende che adesso raccontare sarebbe da una parte divertente, dall'altra troppo lungo. Comunque lui passa continuamente da un fronte all'altro, si ritrova di nuovo nella sua tribù, dove sempre viene accolto come un figlio, soprattutto da questo anziano Cotenna di Bisonte. Ogni volta che viene accolto, qualunque cosa abbia fatto, conosce, ritrova la sorella che era fuggita, diciamo, dal campo indiano la notte in cui erano stati portati ambedue, diciamo, al campo indiano, era fuggita e era diventata una pistolera, la rincontra per caso e dimostra grandi capacità di diventare gli stesso un pistolero, tant'è vero che conosce Wild Bill Hickox, che era uno dei famosi pistoleri dell'epoca, in realtà un avventuriero, si sa, una persona spietata, che nel film viene descritta amabilmente come un ubriacone, comunque una persona simpatica, no? E a un certo punto, comunque, lui si rende conto che la violenza non è assolutamente la sua natura, perché assiste a un altro massacro di indiani e quindi decide di abbandonare le armi, di ritornare dagli indiani, fin quando non si rende conto, in particolare, che il generale Custer, che era quello che guidava queste battaglie, diciamo, contro gli indiani, era un essere sanguinario e quantomeno, diciamo, violento, tant'è vero che una delle immagini più belle del film è il massacro di Washita, che realmente avvenne, sia pure storicamente molto più complesso, diciamo, ci furono trattative prima di questa guerra, ci fu il discorso delle riserve, gli indiani non volevano stare nelle riserve, si ribellarono.
Se non ricordo male, il film perlomeno descrive il generale Custer come uno abbastanza esaltato, mezzo pazzo scatenato,
come,
o sbaglio?
Come in realtà era sicuramente una persona esaltata, però le fonti storiche più approfondite su Custer dicono che era un personaggio complesso, nel senso che lui aveva avuto addirittura un'amante indiana, da cui sembra abbia avuto un figlio. E non era un nemico degli indiani. Il vero autore, se vogliamo, di questi massacri era il generale Ulysses Grant, quello che aveva vinto la guerra di secessione, di cui, diciamo, Custer era uno degli ufficiali che si era così avuto, diciamo, dei meriti particolari. Custer chiaramente era un esaltato, ma comunque, secondo delle fonti storiche, era soprattutto un esecutore degli ordini, diciamo, che Ulysses Grant aveva dato, quindi praticamente o gli indiani stanno nelle riserve oppure sterminio.
Ma poi io penso che nella cultura americana, per quanto messa in discussione appunto da film come Piccolo Grande Uomo ed altri di quell'epoca, comunque la cultura americana, siccome non può prevedere, o almeno non poteva prevedere, una sconfitta, ovviamente trovando il capro espiatorio nel generale Custer per questa debacle di Little Bighorn, lo doveva in qualche maniera colpevolizzare oltre le proprie responsabilità oggettive.
Sicuramente, in realtà era frutto di una politica appunto negativa, nonostante che addirittura sembra che Custer fosse tra i due partiti che già allora esistevano, repubblicano e democratico, lui era un democratico. Quindi, ripeto, sono figure complesse, però ovviamente il film semplifica, no? Semplifica. Anche la battaglia di Little Bighorn alla fine viene molto semplificata, in realtà fu una serie di scaramucce e comunque fu una coalizione di tribù indiane, cioè il fatto vincente fu che gli indiani si riunirono, diciamo, tutte le varie tribù, e riuscirono anche dal punto di vista tattico a organizzare, diciamo, una trappola proprio per il generale Custer, che pure aveva il settimo cavalleggeri, era, se vogliamo, una delle formazioni militari più importanti, e che comunque attraverso questo film, che è picaresco, romanzato, anche divertente, dove non si vuole comunque arrivare ai termini drammatici estremi, comunque si vede bene che questo personaggio, questo vecchio, diciamo, Crabb, come racconta, lui tentò di uccidere Custer perché si rese conto che comunque era un sanguinario, aveva visto uccidere donne e bambine, tra cui anche sua moglie, lui aveva una moglie indiana e un figlio appena nato, e quindi si fa arruolare dall'esercito di Custer e cerca di ucciderlo. E Custer se ne accorge addirittura, perché va nella sua tenda con un pugnale, ma lo risparmia dicendo: tanto tu non sei nessuno, non sei né un bianco né un indiano. Tant'è vero che questa, diciamo, affermazione di Custer lo porta a una tale crisi che diventa appunto un alcolizzato per un certo periodo, e dopodiché comunque vuole ritornare lo stesso, riesce a farsi arruolare di nuovo con lo stratagemma e assiste alla battaglia di Little Bighorn, dando informazioni a Custer per cercare proprio di farlo cadere nella trappola indiana. Quindi il film racconta questo.
Senti, una cortesia, parlami brevemente dell'interpretazione, già hai accennato qualcosa di Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman è una delle sue più belle interpretazioni, una maschera molto variabile, molto, che si presta a tutti gli aspetti del film, quando è bianco, quando è indiano, una maschera estremamente espressiva, un grandissimo attore in questo film. Si vede molto bene.
Io credo che la scelta sia particolarmente azzeccata, perché questo continuo passaggio, diciamo, tra
da un fronte all'altro,
da un fronte, diciamo, all'altro, da ovviamente introduce e comunque spiega bene quanto appunto la convivenza, la mancata, se vogliamo, convivenza tra gli invasori bianchi e i pelle rossa nativi sia proprio legata a questa poca conoscenza che invece lui ha fatto in maniera totale e molto approfondita, esatto, delle due culture. prendere un personaggio così, un antieroe così esemplare come poteva essere appunto nel suo aspetto anche Dustin Hoffman, perché ovviamente non era Kevin Costner, tanto per rimanere.
Si presta molto bene. Tra l'altro ci sono riferimenti cinefili nel film molto particolari. Per esempio c'è una scena quando lui rivede questa signora Pendrake, che era la moglie, diciamo, del predicatore, che nel frattempo era morto, la ritrova anni dopo praticamente in un bordello, diventata una prostituta.
Che poi sarebbe Faye Dunaway, giusto?
Che sarebbe la bellissima Faye Dunaway, che in quel periodo, diciamo, era forse l'attrice che Arthur Penn, diciamo, frequentava di più, dato che sta delle parti, delle interpretazioni, perché gli fece fare anche Gangster Story non più di 3 anni prima,
con Warren Beatty,
insomma. Quindi Penn sicuramente uno dei registi americani più profondi, se vogliamo, dalla narrazione, diciamo, di Penn rimane, cioè non a caso questo film visto 50 anni fa io me lo ricordavo molto molto bene.
È rimasto impresso?
È rimasto molto impresso, addirittura delle scene epiche come il capo indiano che alla fine decide, è arrivato il momento di morire, no? E dice, Codenna di Bisonte, accompagnami, e va sulla collina dove c'è il tipì e dove lui deve morire, praticamente. Quindi sono immagini che rimangono. Questo è un film che io consiglio caldamente di vedere, perché noi eravamo abituati alla grandezza, all'elegia dei film di Sergio Leone e di Sergio Solli, ma in Italia il western italiano è stato importante e sicuramente ha rinnovato in certo senso il genere. Questo è un western classico che viene un paio, due, tre anni dopo, diciamo, i grandi successi di Leone, ma che comunque non è di minor valore, perché soprattutto c'è questo aspetto sociale, antropologico, dove si approfondisce veramente la storia dei nativi americani. Finalmente un film che è dalla parte degli indiani, ma non lo è con un proclama, lo è facendoti vedere il loro valore, la loro
civiltà,
il loro senso dell'accoglienza e dell'onore, che era molto spesso più veritiero, no, di quello dei bianchi, e soprattutto il loro amore per la natura.
Ma soprattutto
animali,
era la prima volta che si faceva
il rispetto degli animali, cioè il rispetto della natura, il rispetto, diciamo, proprio anche delle persone, dei ruoli che le persone svolgevano, e anche un senso dell'onore molto molto comunitario, ma anche molto forte, insomma.
E comunque, come dicevi te all'inizio, fu praticamente l'apripista di tutta una nuova
diciamo, filmografia. Per esempio a breve verrà anche Un uomo chiamato Cavallo, oltre che Lo stesso soldato blu, che sono dello stesso anno, e comunque una revisione storica della conoscenza dei nativi indiani. Prima c'era stato solo un film coraggioso, un film di Robert Aldrich parecchi anni prima, che era L'ultimo Apache. Questo film non era tanto un film sulla revisione storiografica, ma metteva in luce il coraggio di Geronimo, che combatteva il coraggio e soprattutto la dignità di questo popolo, senza fare i soliti film come faceva con qualche semplificazione a volte Ford, no? Che pure rispettava gli indiani, però semplificava un po' i buoni da una parte e i cattivi dall'altra.
Sì, era un pochettino più di grana grossa.
Un po' più di grana grossa, anche se nel film Sentieri Selvaggi, per esempio, c'era anche una dinamica, soprattutto il grande sentiero che andrebbe rivisto, dunque c'era un tentativo di riconoscere anche le ragioni del popolo indiano. Quindi sicuramente questo film, alla luce, insomma, degli avvenimenti del 68 e della revisione critica che avveniva negli Stati Uniti della storia, e Hollywood ovviamente la interpreta, è un periodo fecondo, e non bisogna mai dimenticare che viene anche considerato il fatto dello sfruttamento commerciale di queste nuove posizioni.
Certo,
cioè, praticamente
sì.
non dobbiamo mai dimenticare che Hollywood è un'industria e che quindi fiuta chiaramente la possibilità anche di avere
farci
successo
soldi, certo,
economico,
certo.
Di farci soldi. E tra l'altro c'è sempre qualche lontano riferimento al Vietnam, per esempio c'è una scena, un'immagine durante uno dei massacri che si ispira a quello di Wachita, di cui Custer fu pure responsabile, anche se non l'unico, e c'è una scena in cui una donna fugge praticamente dal tipì diciamo, dove era
rifugiata,
nascosta, insomma, sì, rifugiata, completamente nuda, no, e viene uccisa. E questo ricorda la famosa foto di Miley della bambina che fuggiva nuda dalle bombe.
Sì, sì, è una citazione.
Quindi ci sono delle, è una citazione. E poi c'è un'altra citazione importante, cinefila appunto, dal laureato, dove Fade Unway ripercorre, diciamo, il cammino di Anne Bancroft, cioè praticamente si toglie, diciamo, si rimette una calza, no?
Sì.
La famosa immagine del laureato in cui,
certo,
se la toglieva.
La Mrs. Robinson.
La Mrs. Robinson, sì. Quindi c'era, Penn era un regista molto colto, e anche un cinefilo, insomma, ricordiamo anche la, diciamo, come riuscì con Gangster Story a ricostruire in maniera elegiaca la vicenda di Bonnie and Clyde.
Certo.
Un grande regista, diciamo, che negli anni 60-70
sapeva il fatto, diciamo, suo, certo.
Vabbè,
senti,
vabbè,
una domanda provocatoria, anche se, sì, ovviamente stiamo parlando di due cose distanti,
sì,
anche temporalmente tra di loro. Tu pensi che ci sarebbe mai stato un film come Balla coi lupi se non ci fossero stati questi film che hanno fatto un pochettino, come dire, rompere, che hanno un po' rotto gli schemi?
Secondo me no. Cioè, io credo che questi abbiano aperto veramente la strada, questi film qui. E Balla coi lupi è un grandissimo film, però si vede che viene due decenni dopo. Insomma, chiaramente è un film molto importante, anche quello approfondito, bello, però sicuramente gli aprivista sono stati questi film degli anni 70, diciamo, dei primissimi anni 70, dove sono veramente, finalmente, i Pelli Rossa venivano visti per quello che erano, un popolo invaso, un popolo con un grande orgoglio, con delle tradizioni, che rivendicavano le terre. Soprattutto la terribile, diciamo, verità storica, non è che sempre i massacri furono pianificati, cioè non è che c'era un piano di sterminio nazista, ci fu uno scontro storicamente grave e terribile, perché giustamente gli indiani si ribellarono al fatto di dove sta, in pochi chilometri quadrati. Cioè, questa è la nostra terra, perché dobbiamo essere così sottomessi e stare soltanto perché lì ci devono passare i treni o ci devono passare, diciamo, altri. Insomma, il conflitto tra progresso, no? Capitalismo pure allora, che avanzava in tutta l'America, la nuova frontiera, ovviamente, con tutto ciò che determinerà di positivo ma anche di negativo, e la resistenza indiana, la sua, il suo coraggio, la sua dignità, soprattutto dei Belli Rossa.
Io poi penso,
hanno messo in luce proprio questo, soprattutto questo grande coraggio e questa grande dignità.
Penso che poi ci siano dei punti di contatto molto forti tra quello che era la scoperta della cultura, della tradizione dei nativi americani, e quello che poi erano gli afflati pacifisti, se vogliamo anche fricchettoni del movimento.
Sì, cioè, certo, sicuramente sì. Sicuramente, non a caso Arthur Penn diciamo, aveva studiato molto questi fenomeni del movimento, no? Era vicino anche a queste esperienze, pur essendo maturo, diciamo, come età, lui vedeva di buon occhio le controculture, e appunto era sostanzialmente un cineasta, lo chiameremmo adesso liberal, ma forse è anche una semplificazione.
Se ti ricordi, se ti ricordi bene, per esempio, adesso mi viene un'immagine,
sì,
come il gruppo degli attori, comunque dei personaggi di un film come Hair, ce n'erano,
sì,
un paio che erano proprio vestiti, non dico da Cheyenne, però comunque sicuramente,
sì,
avevano sposato totalmente la causa
sì,
degli,
certo,
dei nativi americani,
dei,
e soprattutto
americani, certo,
è quella, diciamo, quell'analogia e quella particolare affinità che vedevano,
certo,
appunto con la popolazione vietnamita.
Assolutamente sì. E poi soprattutto il fatto di rivendicare le culture ribelli, perché di fatto il generale Grant decise la guerra dicendo che i nativi americani erano ribelli, e quindi lui non li poteva tollerare.
Quando poveracci erano stati invasi, insomma.
Erano stati invasi, chiaramente si difendevano soprattutto la loro cultura, cioè sapevano che comunque il progresso avrebbe portato alla loro estinzione.
E soprattutto poi quello che gli veniva dato a parziale compensazione era veramente un pugno di lenticchie.
Niente, venivano relegati in queste riserve di alcuni chilometri quadrati e non potevano neanche uscire in certi casi, non avevano permesso persino per uscire, non erano ammessi ai diritti civili, insomma, per molto lungo tempo, e quindi sono sempre rimasti stranieri in patria, quando in fondo erano proprio i nativi americani, erano proprio loro.
Certo.
Che la civiltà nacque da loro, diciamo. E poi insomma c'è stato comunque un processo di rivalutazione, di maggiore sicuramente coinvolgimento negli ultimi decenni, però è rimasta sempre una situazione un po' come i neri americani, sempre,
sì,
purtroppo
irrisolta.
Irrisolta, sì, sì. Assolutamente.
Ma ricordiamo brevemente anche qualche altro diciamo elemento del cast. Ricordiamo appunto che c'era per una parte ovviamente minore, perché Dustin,
sì,
Hoffman praticamente è veramente la figura centrale, però c'era,
sì,
Martin Balsam.
Sì, Martin Balsam fa la parte di un imbroglione a cui lui si lega per qualche
Meriwether
giorno, sì, sì.
E ovviamente la già citata, splendida e mai troppo, come dire, tenuta in,
sì,
considerazione, Faye Dunaway,
sì, sì,
sì, che poi ricordo perfettamente in un film di qualche tempo dopo, il grandissimo Chinatown di,
sì,
Roman Polanski,
certo.
Credo che non sia di molto tempo dopo, forse
è
qualche
del
anno.
74, se non ricordo male.
Benissimo. Senti,
sì,
Marcello, sono già le 18:51 e purtroppo, come si dice,
sì,
in questi casi si è fatta una certa.
Certo.
E quindi insomma espletiamo le ultime formalità della,
sì,
della nostra abitudine di quest'ora, ovvero
sì,
ti sei ricordato in quale cinema lo vedesti all'epoca,
sì,
dell'uscita?
Sì, sì, lo vidi al cinema Astor.
Mamma mia, Astor?
Era un cinema, diciamo, che stava al quartiere Aurelio, immenso, grandissimo. Purtroppo c'è una sala bingo da almeno 30 anni.
Guarda, contribuisco anche nel mio piccolo, perché io non lo vidi in prima visione, lo vidi nei classici cinema de,
sì,
sé, che all'epoca erano abbastanza
sì,
presenti sul territorio. Ne abbiamo parlato insieme, il famoso cinema Ausonia di via Padova,
Ausonia, sì,
che
sì,
era il cinema frequentato all'epoca, non,
sì,
era un universitario, dagli studenti, perché
sì, sì,
non lontano
vicino,
dalla,
sì,
Sapienza, una traversa di via delle province, un cinema che per me è stato veramente fondamentale per,
sì,
quel,
sì,
poco di cultura cinematografica che ho avuto, perché appunto,
certo,
riproponeva tutte queste pellicole e noi non ce,
sì,
ne facevamo,
sì,
sfuggire una.
Assolutamente sì. Certo.
Bene, ultima formalità come abitudine di slowcult.com,
sì,
che è la webzine per la quale,
sì,
Marcello Gerardi, con il nom de plume di Dark Rider, scrive,
sì,
non solo di cinema ma anche di musica, che non sarà mai troppo poco il tempo che gli riuscirò a dedicare un giorno,
sì,
per farlo,
grazie,
parlare di musica. Ma in questa webzine noi siamo soliti sintetizzare con un giudizio in stellette la qualità di un film. In questo caso?
Sì. In questo caso 4 stellette.
Perfetto, quindi roba grossa, roba comunque,
sì,
di
un ottimo film.
Di grande valore.
Sì, sicuramente.
Benissimo, quindi insomma sta aumentando la lista delle pellicole di cui prender nota, e magari approfittando di una serata estiva particolarmente afosa, andarseli a ripescare in DVD oppure su,
sì,
qualche piattaforma.
Vale la pena, erano veramente opere importanti.
Benissimo, Marcello, allora io ovviamente ti ringrazio come sempre per il tuo puntuale intervento, e augurandoti un buon weekend, ti rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e vediamo un po' di che cosa parleremo, non anticipiamo nulla. E intanto ci ascoltiamo un brevissimo estratto del famoso inno,
sì,
diciamo, della famosa marcia del settimo Cavalleggeri.
Bene.
Buon proseguimento.
A te buon proseguimento, a presto.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.